Ben ritrovati. Prima di continuare il nostro percorso sul terzo comandamento, volevo rispondere brevemente a una domanda o un'obiezione che è stata posta e che dice più o meno così: ogni giorno in Cristo facciamo parte dal concepimento dell'eternità creata. Dunque, perché viene chiesto tutta questa sottolineatura su un giorno particolare della settimana se tutti i giorni dobbiamo vivere la nostra vita in Cristo, dobbiamo vivere da risorti, dobbiamo esercitare, diciamo, le virtù cristiane, vivere nei misteri della fede e quant'altro. Allora, la risposta si articola su due aspetti. Il primo è una constatazione, cioè non è stato l'uomo a porre una scansione di 6 più 1, ma è stato Dio il quale, rivelazione vetero-testamentaria, chiaramente è il primo che si riposa, cioè è il primo che osserva il settimo giorno, non perché evidentemente ne abbia bisogno o lui si debba orientare verso se stesso, ma per dare una, come dire, un esempio all'uomo e far capire che l'uomo deve entrare in questo stesso riposo di Dio. Quindi la legge mosaica e i 10 comandamenti recuperano questo schema che troviamo nel libro dell'Esodo, nel libro della Genesi, scusate, e lo ripropongono come comando, cioè ricordati di santificare le feste. Quindi c'è anzitutto una constatazione. È Dio che chiede questo all'uomo e dunque è un po', sarebbe un po' presuntuoso pensare che sarebbe meglio fare diversamente. E possiamo intuire perché questa è la seconda parte, diciamo, della risposta, cioè è vero che l'obiettivo della vita cristiana è vivere in Cristo sempre in ogni luogo, così come, come ci dice il Vangelo, come ci dice San Paolo, l'obiettivo della vita cristiana è pregare sempre, ininterrottamente. Ma noi sappiamo molto bene che questo obiettivo può essere raggiunto solo ed esclusivamente se prendiamo l'esempio appunto della preghiera, del pregare sempre, no? Sempre può essere raggiunto solamente se noi poniamo dei momenti ben precisi durante la nostra giornata, durante la settimana, di preghiera. Cioè, se noi non ci riserviamo dei momenti e degli spazi, questa tensione pur lodevole di pregare sempre, di fatto diventa irraggiungibile, diventa un puro desiderio, perché l'uomo è fatto in questo modo, cioè il passaggio dal dimenticanza di Dio alla preghiera continua è un passaggio che richiede delle tappe ben precise. Tutta la storia del monachesimo, ma la liturgia stessa della Chiesa, ci insegna che ci sono dei momenti ben precisi durante la giornata da dedicare a Dio. E questo perché non perché siano gli unici momenti in cui ci si rivolge a Dio, ma perché sono un po' come i pilastri, che tengono in piedi il ponte di un viadotto, no? Il ponte del viadotto non sta in piedi se non ha come dire, dei perni, qualcosa che li sorregga. Ecco, la preghiera continua non sta in piedi, non si raggiunge se non ci sono questi pilastri della preghiera specifica. E così il settimo giorno, nel caso cristiano, appunto la domenica, non è perché gli altri giorni uno li vive, deve viverli come se Dio non ci fosse, ma è precisamente perché orientandosi a Dio in un modo particolare, in un modo specifico, tramite anche delle azioni ben precise e da compiere e da non compiere, tramite questa scansione l'uomo impari a vivere gli altri 6 giorni rivolto a Dio. E tutto il significato del settimo giorno. Non sto del settimo e poi dell'ottavo, dell'Ogdode, non sto a ridirlo, rimando chiaramente alle catechesi precedenti. Bene, allora, da quello che abbiamo detto in questi due incontri, veniamo oggi al contenuto della catechesi odierna, dovrebbe essere chiaro che lo Shabbat, e nel nostro caso chiaramente la domenica, abbiamo visto il rapporto tra la domenica e lo Shabbat, come la domenica compie lo Shabbat ma lo supera. Quindi la domenica è caratterizzata da due, come dire, elementi fondamentali, caratterizzanti, insostituibili. Il primo è l'elemento, diciamo così, generale del culto, più precisamente dell'Eucaristia, della celebrazione eucaristica. Il secondo aspetto è quello del riposo. Allora, vediamo un attimo questi due aspetti. Chiaramente, anche qui, l'Eucaristia non c'è solo la domenica, eppure l'Eucaristia domenicale, che è quella soggetta al precetto, precetto della domenica e delle solennità comandate dalla Chiesa, questa, l'Eucaristia celebrata in questi giorni, ha una particolarità tutta sua e si connette in modo intimo col senso della domenica. Perché? Allora, anzitutto perché l'Eucaristia è la creazione che si trasforma ed entra in una realtà definitiva, nell'ogdoade, se vi ricordate quello che abbiamo visto, questo concetto molto caro ai padri. Perché? Perché noi presentiamo all'altare qualcosa che appartiene a questo mondo creato, il pane e il vino, e questo viene trasformato nel corpo e nel sangue di Cristo, e in questo modo entra, come dire, nel giorno eterno, perché Cristo vive, siede alla destra del Padre. Quindi la creazione in qualche modo viene trasformata ed entra in modo incipiente nell'ogdoade. Questa trasformazione misteriosa dei nuovi cieli e della nuova terra che avverrà, come è indicato dalla nostra fede, quindi la venuta dei nuovi cieli e della nuova terra, questa trasformazione misteriosa, così come si è trasformato già il corpo del Signore e come si è trasformata già. Si è trasformato già il corpo della Santissima Vergine, quindi sono realmente il loro corpo, ma non sono più un corpo soggetto come dire, alle coordinate e alle dimensioni di questa realtà creata, decaduta come noi la conosciamo, di cui abbiamo esperienza. Quindi l'Eucaristia domenicale ha questa sottolineatura in più. Non solo, ma non è solo la creazione presente nel pane e nel vino a trasformarsi, ma sono i cristiani stessi, perché i cristiani stessi, attraverso il rito, attraverso l'azione liturgica, entrano nell'ogdoade. In che senso? Nel senso che è un concetto fondamentale, una verità fondamentale della teologia liturgica, che la liturgia che noi svolgiamo delle nostre chiese è una partecipazione alla liturgia celeste che in modo perpetuo si adempie davanti al trono dell'Altissimo, al cospetto della Santissima Trinità. Quindi noi, attraverso i segni e i riti della liturgia, entriamo nella liturgia celeste, entriamo nell'ogdoade, entriamo già nell'ottavo giorno. Quel giorno che non finisce mai, che non finirà mai. Ancora, nella comunione eucaristica, questo è il terzo aspetto, veniamo uniti a Cristo, al Cristo risorto. Cioè, questa realtà dell'ogdoade, che è il Signore presente nel suo corpo, sangue, anima e divinità, viene da noi ricevuta. Ma come dicono i padri, non è Gesù che viene trasformato in noi, ma siamo noi che siamo a essere trasformati in Lui. E questa nostra trasformazione è in qualche modo l'anticipo di quella trasformazione, di quella trasfigurazione finale che avverrà non solo con la nostra morte, quindi la nostra anima, ma nella risurrezione della carne. Quindi, di nuovo, vedete il grande collegamento tra l'Eucaristia e il senso della domenica, per cui si può dire che la domenica è La celebrazione eucaristica, la celebrazione eucaristica in qualche modo è l'anticipazione della domenica eterna, cioè come dire, racchiude in sé tutto il significato, tutta la pregnanza del settimo e dell'ottavo giorno. L'altro aspetto fondamentale è quello del riposo, che adesso andremo a vedere, e che il senso del riposo in una società dominata, per dirla con Joseph Pieper, dal totalitarismo del lavoro, è seriamente minacciata, è seriamente messa in pericolo e rischia di non essere più compresa e di fatto di non essere più praticato come deve essere, come è
Per
comandato.
riposo domenicale si intende normalmente la cessazione dei cosiddetti lavori servili, cioè quei lavori che sono nella linea dell'utilità, del guadagno, e che affaticano, diciamo così, l'uomo, perché sono appunto lavori anche onerosi, dal punto di vista del dispendio delle forze fisiche, e che sottraggono quindi l'uomo da quel disporsi, orientarsi a Dio, elevandosi in qualche modo nella dimensione più alta della contemplazione, della riflessione, della preghiera e anche della distensione del corpo che favorisce, da questo punto di vista, queste altre dimensioni. Allora, la domenica non devono essere compiuti, per esempio, tutti quei lavori in linea col lavoro settimanale, cioè il lavoro di guadagno. Ovviamente rimane l'eccezione che il Catechismo vi porta anche al numero 2185, cioè ci possono essere delle necessità familiari oppure dei lavori di utilità pubblica non sostituibili, pensiamo, non so, a un medico, un infermiere, anche, diciamo, i trasporti, quello che, insomma, quel minimo, ecco, che è necessario per la vita pubblica, no? Queste sono chiaramente delle eccezioni. Però, ecco, quello che non va bene è continuare la domenica a lavorare come se fosse un altro giorno, anche magari dedicarsi ad altri lavori, ma pur sempre lavori che in qualche modo creano una fatica, o lavori che sono in linea con il lavoro settimanale, perché magari ci anticipiamo qualcosa, perché abbiamo delle cose da portare avanti, cioè la domenica deve essere uno stacco effettivo. Effettivo, e bisogna cercare in tutti i modi di trovare anche, se è possibile, chiaramente un'occupazione che non richieda un lavoro domenicale, ripeto, salvo quelle occupazioni ovvie come, non so, il servizio dei carabinieri, dei vigili del fuoco, dell'ospedale, eccetera, che chiaramente non possono cessare la domenica. Un'altra cosa importante, ecco, la domenica non deve essere pensata come se una volta che sono stato a messa, magari il sabato sera, il resto faccio quello che voglio, e quindi anche le cosiddette attività di svago, ecco che diventano in qualche modo, assorbono la domenica e tolgono completamente lo spazio al senso che la domenica ha, cioè quello di orientarsi a Dio, di dedicare il proprio tempo e la propria persona a Dio e al prossimo. Per cui molte volte troviamo che la domenica è tutto un andare e venire perché so, c'è la partita di calcio, c'è lo sport qui, l'altra cosa lì. Quindi è vero che non si lavora, ma di fatto si manca quello che è l'obiettivo proprio della domenica, che è, ripeto di nuovo, questo orientamento fondamentale a Dio, a cui si dedica anche proprio del tempo nella preghiera, nella lettura, nella contemplazione, nel riposo. Quindi bisogna stare attenti che queste attività di svago, che pure sono legittime entro certi limiti, non tolgano poi lo spazio per quello che è il senso vero della domenica. Ancora, altra attenzione, non dobbiamo imporre agli altri quello che impedirebbe a loro l'osservanza della domenica. Quindi magari non siamo noi a lavorare, ma esigiamo che gli altri lavorino. O, fatto ancora più ormai dilagante dappertutto, la domenica come giorno di shopping, che fa mancare questo obiettivo a noi e anche agli altri, i quali ovviamente sono costretti a rispondere poi a una domanda che viene da noi. Le nuove cattedrali, inutile che ce le nascondiamo, le nuove cattedrali sono diventati i centri commerciali, gli outlet, dove è pieno di macchine, di persone che vanno lì a comprare, a guardare, a fare dei preventivi e cose varie. Questo non è un modo corretto di vivere il precetto domenicale, anzi è diametralmente opposto, perché il senso della domenica è proprio quello di uscire dalla logica del lavoro e del guadagno, della compravendita. Ricordiamoci sempre che uno dei temi fondamentali dello Shabbat, che poi è entrato nella domenica, è proprio quello della liberazione dalla schiavitù dell'Egitto, che è una schiavitù come dire, di lavoro imposto al popolo ebraico, e quindi il popolo ebraico, anziché servirsi del proprio lavoro, è diventato schiavo del lavoro. Ecco perché il rigore con cui, per esempio, si cessa da ogni attività, anche con modalità molto, molto o eccessivamente meticolose. Ma è un dato fondamentale, noi non possiamo scusarci dicendo che siccome c'erano degli eccessi, allora noi facciamo esattamente l'opposto. Allora, detto questo, io vi rimando per la questione dell'obbligo domenicale e del riposo domenicale ai numeri 2180 fino al 2187, scusate, 188 del Catechismo della Chiesa Cattolica. Mi permetto, ecco, in chiusura, di fare alcuni richiami per l'oggi. Allora, non deve sfuggire il fatto che il comandamento, il terzo comandamento, non è solo di osservare il giorno di sabato, santificare la festa, ma di ricordarsi, ricordati di santificare le feste. Questo perché facilmente l'uomo cade nell'oblio. Nell'oblio di Dio e quindi nell'oblio della domenica, del sabato ebraico, della domenica cristiana. Cioè, dobbiamo porci volutamente dei limiti e imporci in qualche modo delle piccole cose che adesso magari vediamo e imporci di evitarne altre. Proprio per non dimenticare la santificazione della domenica, che porta con sé la dimenticanza di Dio, la dimenticanza dell'orientamento dell'uomo a Dio. Questo è importantissimo capirlo. La domenica è fatta per l'uomo, non vuol dire che l'uomo fa quello che vuole la domenica o il sabato. Nel caso del Vangelo dice il sabato è fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato. Non vuol dire quindi che tu la domenica fai quello che vuoi, ma vuol dire che la domenica è fatta per te, precisamente per elevarti a Dio, perché questa è la tua vocazione, questa è quello a cui l'uomo è profondamente chiamato. Ora, dobbiamo predisporre la domenica, cioè predisporre tutto perché questo ricordati sia effettivo e questa santificazione sia effettiva. Allora, punto primo. La messa deve essere il centro della domenica, cioè noi non dobbiamo predisporre la domenica in modo tale che la messa sia infilata, diciamo così, relegata in qualche buco tra altre cose che non c'entrano nulla con Dio e con la vita di fede. Mi un esempio classico è l'andare a messa il sabato sera, così la domenica si fa tutt'altro, no? Oppure magari fare tutta la domenica, che ne so, al mare in giro e poi andare a prendere l'ultima messa delle 9 di sera, che magari ci sono alcuni punti, alcune parrocchie, alcuni posti dove per non far mancare il precetto domenicale si mette la domenica alle 9 alle 10 di sera, ma è un controsenso, perché la domenica la messa è il cuore della domenica, non è l'ultima cosa o quello che devo sbrigarmi così poi ho altre cose da fare. Normalmente, chiaramente. Quindi questa è la prima cosa, cioè pensare alla domenica, organizzare la domenica in modo tale che la messa sia veramente il cuore, compatibilmente chiaramente con la disponibilità effettiva delle celebrazioni eucaristiche. L'altra è che la messa non esaurisce il tempo da dedicare a Dio e alla fede. Non è che sono stato a messa, adesso faccio tutt'altro e arrivederci, come dire, la domenica ridotta ai 45, 50, 60 minuti a seconda della messa. Cioè, la messa è il cuore, ma non esaurisce totalmente la domenica. Cioè, la domenica deve essere predisposta perché ci sia un tempo di riposo, di distensione, di vita familiare, anche di passeggiate, eccetera, ma sempre con questo orientamento a Dio, dedicare anche la domenica all'approfondimento della fede, a una maggiore preghiera, visto che i ritmi poi della settimana rischiano di essere incompatibili magari con una preghiera più tranquilla, più larga, diciamo così. Ancora, la domenica deve essere preparata. Cioè, c'è una nel mondo ortodosso c'è una, come dire, una forte raccomandazione, un obbligo, non dappertutto, di iniziare la santificazione della domenica dai vesperi del sabato. I vesperi del sabato sono la prima celebrazione liturgica che prepara, introduce la domenica, cioè si entra nel clima liturgico della domenica, così anche come preparare la domenica nel senso di caratterizzare la domenica con alcune cose che non ci sono in settimana. Un certo modo di preparare la tavola, un certo modo di profumare la casa, un certo modo di preparare i cibi, un certo modo di vestirsi. Cioè sono tutte aiuti che all'uomo servono per marcare questo stacco tra la domenica e gli altri giorni, e capire, intuire, entrare, come dire, in questa novità della domenica. Ancora, e chiudo, difendere la domenica, cioè la domenica è sotto attacco da tutti i punti di vista, cioè dobbiamo difenderla dallo scivolare appunto in un giorno. Non dico necessariamente come gli altri, ma molto simile agli altri. Addirittura, per esempio, ci sono dei supermercati che offrono dei buoni sconto solo per la domenica. Allora dobbiamo entrare in una logica evangelica: cercate prima il regno di Dio, il resto vi sarà dato in più, compresi gli sconti al supermercato. Oppure evitare, per esempio, di sapete che esistono dei corrieri che consegnano la domenica. Evitare di servirsi di queste cose e proprio non rivolgersi a questi enti che fanno questo servizio, o se è proprio necessario, in alcuni casi, cercare di no, fare in modo che non consegnino in giorno di domenica. E difendere la domenica anche dal grande assalto consumistico e di distrazione di massa, no? Cioè la domenica non è semplicemente il giorno dove andiamo a consumare i soldi guadagnati negli altri 6, non è questo. Cioè la domenica è il giorno che ci ricrea, ci rigenera e ci restituisce in qualche modo la nostra profonda dignità di figli di Dio, spingendoci dunque, orientandoci a compiere questa vocazione. Proprio dedicandosi, dedicando il tempo tempo, questo è importante, non è, deve essere solo un dedicarsi teorico, come se no torniamo al discorso che facevamo all'inizio, prego sempre, ma di fatto non prego mai, ecco, non ci si orienta a Dio così, serve dedicare tempo, spazio, attività che siano appunto rivolte a Lui ed esclusivamente a Lui e alla nostra fede. Bene, ci fermiamo qui e diciamo, la prossima volta faremo un pochino un discorso più generale sui primi tre comandamenti che andiamo quindi a chiudere, e quindi con questo incontro terminiamo la riflessione dedicata al terzo comandamento, alla santificazione della festa.